ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Adesso vorrei prendere 2 Corinzi capitolo 2. Ora io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi con tristezza. Perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà se non colui che sarà stato da me rattristato? E io qui mi sento di fermare di cosa si tratta. Perché andare da loro serve motivo di tristezza? Perché stavano peccando. E se veniva doveva riprenderli severamente. Così dice Ebrei 12 parlando della disciplina. La disciplina di Dio al momento non è piacevole. Anzi, è severo e crea grosse sofferenze, ma dopo produce un frutto di giustizia e pace. Quindi Paolo ha detto, ho rimandato di venire per non rattristarvi, perché sapevo, no, io voglio gioia da loro, voglio vedere in loro un cammino, un buon cammino in Cristo. Quindi ha rimandato di andare. E poi vado avanti, versetto 3. E vi ho scritto in quel modo, affinché alla mia venuta non abbia tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti, che la mia gioia è quella di voi tutti. Il cuore di Paolo. Io ho scritto in modo duro, in modo che potrete capire il peccato, ravvedervi, in modo che arrivando avrei gioia. Rallegrarmi vuol dire gioia in greco. Avendo fiducia che la mia gioia è quella di voi tutti. In casa, voi che siete genitori, io capisco questo bene, quando un bambino è disubbidiente, ha gioia? Non ha gioia. Quando si arrende di cuore, comincia a sbocciare di gioia. E i genitori anche. E Paolo sta dicendo proprio quello. Avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Poi va avanti. Vi ho scritto infatti con molte lacrime e con grandi afflizioni e angosce di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. L'amore di Paolo lo ha spinto a scrivere Primo Corinzi, che sarebbe l'epistola più severa insieme a Galati in tutto il Nuovo Testamento. Ha fatto altro che bastonare loro in tutto Primo Corinzi. Perché stavano peccando in tanti campi della vita. E lui era molto severo con loro. Ma qui descrive, sì, ma ho scritto con lacrime. Infatti aveva detto alla fine di capitolo 1, non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia. Se voi camminate male, un bambino piccolo che vuole correre e giocare vicino alla strada piena di traffico e i genitori dicono no e lui ha 2 o 3 anni e lui scappa via e loro fanno il necessario per farlo non scappare più, al momento lui non è contento. Cioè, forte scollecciate, però loro dicono, costa quello che costa, dobbiamo farlo capire di non andarci, perché se lui scappa quella volta che non stiamo lì a prenderlo, sarà ucciso. E noi, che ci consideriamo grandi, spesso non vediamo il pericolo del nostro peccato. Spesso non vediamo il pericolo del nostro peccato e siamo stolti, ed è una grazia quando Dio ci ferma. Costa quello che costa. E poi Paolo scrive parlando di un uomo di cui avevo parlato nella prima lettera, che era nel peccato e aveva detto di agire con molta severità nei confronti di quell'uomo. E Paolo scrive, versetto 5, se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, voi tutti. Scusami, se uno in mezzo a voi stava vivendo nel peccato, questo toglie via gioia da voi tutti, non solo da me. Perché, così dice Gesù, un po' di lievito, così dice, fa lievitare tutto l'impasto. Se lasci il peccato in mezzo alla chiesa, trasmetti a tutti. Stessa cosa in casa, perché siamo uniti. Poi dice il versetto 6, ma quell'uomo si era ravveduto. Versetto 6, basta quel tale, la punizione infittegli dalla maggioranza. Ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso da troppa tristezza. Qui è molto ovvio che quell'uomo era ravveduto. E Paolo sta dicendo, adesso basta. Basta con la disciplina. Voglio leggere qualcosa da Primo Corinzi, la prima lettera di cui Paolo sta riferendo, capitolo 5, versetto 9 ad 11, e lui dichiara, Primo Corinzi 5, da 9 ad 11, Paolo scrivendo a questa chiesa qualche tempo prima, non tanto, scrive, vi ho scritto nella mia epistola, perché c'era anche un'altra epistola che non abbiamo, vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo o con gli avari o i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Ha detto, uno che non ha Cristo, vive nel suo peccato, si può mangiare insieme e parlare insieme perché vuoi essere luce. Ma uno che si dichiara fratello e vive nel peccato, non dovete mischiarvi, non dovete nemmeno mangiare, ma non per cattiveria. E con lacrime. Paolo diceva, vi ho scritto con lacrime. Però vogliamo che questa persona possa comprendere che sta sbagliando strada. Però quando quella persona comprende, non è che, ok, dobbiamo vedere per qualche mese. No, il giorno che si ravvede, si riprende a amarlo, che si lo amavi anche prima, ma a riabbracciarlo, invitarlo a pranzo, a cena. E sta parlando di quello qui in Secondo Corinzi 2. E poi versetto 8, Secondo Corinzi 2, vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Cioè, avete applicato la disciplina da Dio. Bene, adesso mostrate il vostro amore a Lui. E vi ho scritto anche per mettervi alla prova. Eravate disposti a ubbidire e agire insieme, perché cosa succede spesso? Se parliamo di un figlio non piccolissimo, più grande, 15-16 anni, se i genitori capiscono che sta prendendo una brutta strada e impongono una forte conseguenza, e se uno zio, una nonna va intorno ai genitori, lo dicono, tu non puoi, ti togliamo via lo scooter, o non ti lasciamo fare questo, e se la nonna, ah non è giusto, vieni da me, io ti do i soldi per farlo comunque, aiuta o rovina quello che stanno facendo i genitori? È disastroso. E Paolo sta dicendo, vi ho scritto anche per sapere se siete ubbidienti in ogni cosa, perché bisogna agire in modo uniforme, così la persona impara e lascia quella brutta via. Adesso versetto 10. Ora a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. E buono, non dobbiamo mettere attenzione su Satana. Non dobbiamo comandare Satana. La Bibbia non ci insegna mai a comandare Satana o i demoni nel nome di Gesù. Quello è girare le scritture. Nel nome di Gesù, la Bibbia non ci insegna mai a fare quello. È qualcosa che gli apostoli facevano, ma non è mai detto ai credenti. Come dobbiamo resistere Satana? Primo Pietro 5,8, il vostro nemico Satana va in giro come il leone ruggente cercando chi può divorare o sbranare. Resistetegli come? Prossime parole? Stando fermi nella fede, guardando fissi a Gesù Cristo. Così si resiste Satana. Però è buono conoscere le macchinazioni di Satana, come lui cerca di intrappolarci. E Paolo dice, noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Se noi applichiamo la disciplina e lo facciamo senza amore e lo facciamo oltre il tempo necessario, quella persona cade in scoraggiamento, quella persona cade in rancore, non è giusto come mi trattano, ed è vero. E così si allontana da Dio. Cioè si ravvede dal primo peccato e poi cade ancora di più. E cosa succede ai credenti che applicano la disciplina in modo sbagliato? In quale peccato cadono loro? Orgoglio. Dobbiamo farlo capire. No, è Dio che lo fa capire. Quindi orgoglio. Quindi tutti quanti cadono a quel punto. Dobbiamo capire le macchinazioni di Satana e qui camminiamo con umiltà. Poi, versetto 12. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcun requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Allora, qui Paolo è arrivato a Troas, una città lì, e Dio ha aperto una porta, tante possibilità di parlare di Cristo con queste persone, ma io non avevo pace perché non ho trovato mio fratello Tito. Ci tenevo a trovarlo, non c'era. Quindi mi sono congedato da loro, nonostante la porta aperta, per andare in Macedonia, dove l'ultima parola che avevo sentito era lì. Non avevano smartphone, internet, cioè aveva sentito che era andato lì, quindi vado lì. Che amore che Paolo aveva. Poi, versetto 14, ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Io ho la barba bianca, non sono più giovane. Però in Cristo c'è la vera vittoria. E non dipende dalla mia forza, le mie capacità o le tue. Perché se tu dipendi da quello che tu sei capace, puoi essere forte per un certo periodo e poi ci sarà chi sarà più forte di te. E succede a tutti. Con la vecchiaia, con la morte, con situazioni. Tu non puoi essere nessun uomo nella storia del mondo. È per quello che abbiamo cimiteri. Invece, sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Gesù dice in Giovanni, parlando con Maria e Marta, parlando con Marta, dice, chi crede in me non morirà mai. E anche se uno è morto, vivrà in eterno. La vittoria perfino sulla morte. E cosa vuol dire? Attraverso noi Dio manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Leggo i prossimi versetti, poi ne parliamo. Perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, quelli che periscono, un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. Questo è un peso immenso, un privilegio, una responsabilità, ma è anche un peso. Noi siamo, se abbiamo Cristo, siamo l'odore di Cristo, ma per quelli che rifiutano è un odore di morte, a morte, perché vengono condannati, vanno al lago di fuoco perché hanno rifiutato, hanno usato il profumo di Cristo e noi hanno sentito di Cristo ma non voluto. Quali erano le persone che Gesù ha criticato più severamente quando era sulla terra? I romani? Le prostitute? Pubblicani? Chi? I farisei? Gli uomini religiosi? Gesù non era assolutamente severo con i romani? Non era severo con gli ubriaconi e le prostitute? Chiamava loro a lasciare il peccato, ma non era mai severo. Era severo solamente con gli uomini religiosi, gli uomini che andavano in giro tutto il giorno parlando di Dio. Perché parlavano di Dio, ma in Marco 7 dice: voi seguite le vostre tradizioni, il vostro cuore è lontano da me. Effettivamente dice che sostituite i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni. Quindi quello che io credo è quello che Dio dice o una tradizione umana? E se noi proclamiamo la verità, e dobbiamo solo proclamare la verità, chi ascolta la verità e accoglie la verità è un odore di vita a vita, vita che porta alla vera vita, alla vita eterna. Se uno rifiuta, è un odore di morte a morte, che immensa responsabilità e che immenso privilegio. E poi Paolo dice, e io posso assecondare questo, e chi è sufficiente a queste cose? Una volta un amico mio medico, qualcuno ha detto: ah, ma tu sei capace a salvare la vita? Ha detto: no, Dio è capace a salvare la vita, io posso dare un po' di cura. Ha detto: quello che fa mio fratello è quello che salva la vita. Non è mio fratello, parlava di me, ma è quello che Dio fa. Perché lui, se io faccio un intervento e do una cura a qualcuno che stava morente e sopravvivono, magari erano giovani, 15-20 anni e vivono fino a... comunque moriranno fisicamente, giusto? Se quel quindicenne viene salvato e la persona è vive fino all'85, sì, ma a 85 anni muore. Ma se uno riceve la vita eterna in Gesù Cristo, non morirà mai, avrà la vita per sempre con Dio. E quindi Paolo dice: chi è sufficiente a queste cose? Questo è un impegno non possibile umanamente, e questo dobbiamo avere l'aiuto di Dio. Poi Paolo dice, e siamo all'ultimo versetto: noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, come da parte di Dio, parliamo davanti a Dio in Cristo. Allora, una frase qui che mi colpisce, però lo so che è vero. Molti falsificano la parola di Dio, molti, moltissimi. Al mio modesto opinione, informandomi negli anni, anche oggi, girando, la maggioranza di quello che viene detto nel nome di Dio, di Gesù Cristo, è falso. La maggioranza. Mi spezzo il cuore. Oggi ho passato mezz'ora, non lo faccio tutti i giorni, ma oggi capita che ho passato mezz'ora navigando, vedendo siti che parlano di Dio, di Gesù Cristo, ed erano falsi. E volevo piangere, perché le persone ci vanno e ascoltano sinceramente e vengono sfiati. Molti falsificano la parola di Dio. E quindi, così dice in Giacomo 3:1, qualcuno si ricorda? Non siate in molti a fare dai maestri, perché saremo giudicati più severamente. Io sento il peso di sapere che io insegno e sarò giudicato più severamente di chi crede. Una cosa è credere in una cosa falsa, un'altra cosa insegnare. Ed io sento questo peso. E quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Perché io posso essere convinto, ma mi sono informato, confrontato con la parola di Dio che è vero. E voi sapete, credo che vi abbia detto, a 25 anni uno è venuto da me che non lo conoscevo, era un amico di un amico, in visita, e mio amico mi ha presentato questo tizio, e questo tizio: tu sai che, era un po' così, tu sai che quello che tu credi e insegni è veramente così nella parola di Dio? Non ho risposto per orgoglio, perché in quel momento ho capito: no, non so. Avevo creduto con tutto il cuore, convintissimo, insegnavo, ma in quel momento ho capito: no, non veramente, non posso dire che so. Certamente con mio orgoglio non volevo dire no, non lo so. Quindi ho cambiato il discorso, ma non potevo dormire. Ho detto: no, no, non so, io so, ma non so. Cioè, io presumo credo da anni, vado in giro parlando con zelo ad altri, ma non mi sono mai informato attentamente e ho iniziato una specie di crisi spirituale, ho iniziato a leggere la parola di Dio. Ho capito che molto di quello che credevo non era così. Ed era costosissimo, perché dovevo scegliere, però ho detto, Signore, adesso che so che sto credendo cose false, cosa faccio? Resto qui perché è più comodo, perché sarebbe stato molto più comodo. No, Signore, io voglio camminare nella luce, nella luce. Quindi prego che possiamo essere un popolo che vuole camminare nella luce. Costa quello che costa e costerà. È una cosa che Dio fa per metterci alla prova. Voglio pregare. Padre, grazie per la tua parola. Grazie per aver guidato Paolo a scrivere questo e varie altre epistole. E sono da te. E sono per noi e ti ringrazio che non dobbiamo indovinare o presumere quello che tu dici. Tu ci dici chiaramente nella tua parola. Prego che possiamo essere un popolo che prende in mano, legge, ascolta per imparare veramente chi sei e quello che ci insegni. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.